Questa mattina vogliamo leggere la parola del Signore da due punti in due diversi Vangeli. Uno è il Vangelo di Matteo, capitolo 5, leggerò solo il versetto 3. Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 3. E poi l'altro passo, altrettanto conosciuto, lo leggeremo dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, i versetti dal 11 al 24, se ricordo bene. Luca 15, dal versetto 11 fino al versetto 24, sì. Matteo 5, 3. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. E poi leggiamo da Luca 15, 11. Dio disse ancora, Gesù disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei miei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. E di lì a poco il figlio più giovane messa insieme ogni cosa partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Fin qui la parola del Signore. E questa mattina, continuando a usare la, diciamo, metafora che a cui ho accennato domenica scorsa, o due domeniche fa, non ricordo esattamente, piuttosto che guardare alla foresta, l'abbiamo guardata, l'abbiamo vista, abbiamo parlato del sermone sul monte in generale, abbiamo parlato della beatitudine in generale, oggi cominciamo a guardare ai singoli alberi. E il primo albero che vogliamo osservare è appunto quello della beatitudine posseduta o dichiarata nei confronti di coloro che sono poveri in spirito. Questo è davvero il principio, è il mantenimento, è il coronamento dell'esperienza cristiana. Questa povertà in spirito che ci abilita ad avere, a possedere, al possesso del regno dei cieli, è il principio, è il mantenimento ed è il coronamento della vita cristiana. Infatti Gesù pone in primo piano la povertà in spirito, al primo posto nella sua descrizione di ciò che costituisce o ciò in cui consiste la vita beata. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. E noi oggi dobbiamo investigare le scritture per comprendere bene l'identità di questi poveri in spirito, e che sono destinati ad essere eredi del regno. Perché ieri qualcuno mi ha detto: gli ultimi saranno i primi. No, la scrittura dice che non tutti gli ultimi saranno primi, molti ultimi saranno primi. Ci saranno molti ultimi che saranno ultimi e rimarranno per sempre ultimi, ma molti ultimi, Gesù ha detto, saranno primi, e ci sono molti poveri che sono in questo mondo, che continueranno ad essere anche poveri nel mondo a venire. Sono miseri in questo mondo e ancora più miseri saranno nel mondo a venire. Perciò dobbiamo comprendere in che cosa consiste davvero questa povertà in spirito di cui il nostro Signore Gesù ci parla. Perché ci sono cose che, se noi continuiamo a mantenere in noi, ci terranno lontani, ci terranno fuori dal regno di Dio. E quello che voglio fare è appunto spiegarvi chi sono queste persone povere in spirito, e spiegarvi che cos'è questa povertà in spirito a cui Gesù accenna, e poi mostrarvelo con degli esempi tratti dalla scrittura. E anche questa mattina, per aiutare la vostra memoria, ho cercato di ricorrere all'allitterazione, e ci sono anche questa mattina tre parole. Questa volta queste tre parole iniziano con la I e sono, se volete ricordarvelo o appuntarvelo, identità, indicazioni e illustrazioni. L'identità, l'indicazione riguardo a questa povertà in spirito, e poi delle illustrazioni sulla identità di spirito. Chi sono questi poveri in spirito, quindi? Allora, nell'Antico Testamento noi troviamo molti riferimenti alla povertà e ai poveri. Non è una cosa strana, perché tra l'altro Gesù lo ha detto anche in una circostanza: i poveri li avrete sempre con voi. Ci sono sempre stati i poveri da quando la miseria del peccato è stata introdotta nel mondo, e la povertà è una delle realtà con le quali noi dobbiamo fare i conti quotidianamente. I poveri li avrete sempre con voi. E nell'Antico Testamento troviamo che si accenna alla povertà in molti modi. Il primo è quello, chiaramente, che descrive la penuria o la mancanza di mezzi di sostentamento. Nell'Antico Testamento il povero è colui che, per esempio, deve ricevere un prestito. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 22, il versetto 25, dice: se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai da lui come un usuraio, non gli imporrai interesse. Quindi la prima cosa, il primo accenno a questa parola che descrive la povertà è appunto la mancanza di risorse economiche, di persone che hanno bisogno di un prestito per tirare a campare. I poveri Dio si interessa, ne parla. Nella legge, per esempio, vengono date delle indicazioni precise riguardo ai sacrifici che avrebbero dovuto o potuto offrire, e si prevedeva, nel caso di persone che avessero scarsi mezzi, di offrire dei sacrifici diversi da quelli che ne avevano una maggiore quantità. Allora, per esempio, noi leggiamo della storia del sacrificio presentato per la purificazione da Maria e da Giuseppe quando è nato Gesù, che portarono delle colombe. Quello era il sacrificio dei poveri, cioè Gesù è nato in una famiglia considerata povera. Il povero doveva offrire qualcosa, ma non gli veniva richiesto di offrire un animale di grossa taglia che sarebbe costato di più, potevano bastare anche degli uccelli che tutto sommato non avevano un grande valore. Ma è povero colui che può offrire, sono animali minuti nei sacrifici, è povero colui che non possiede delle terre da cui trarre frutto e sostentamento. E infatti nella legge si parla anche di questi poveri, e Dio dice: ecco, quando tu mieterai il tuo campo, quando tu raccoglierai le olive o che ne so altri alberi da frutto, ricordati di non prendere fino all'ultimo, di non mietere fino all'ultimo angolo, di non prendere fino all'ultimo chicco o l'ultima oliva, ma lasciali per il povero. E sappiamo di Ruth, per esempio, che era povera e dovette andare a spigolare, e spigolò nel campo di Boaz. Quindi il povero anche nella Bibbia si parla anche come di colui che non ha neanche amicizie influenti e non ha i mezzi per essere tutelato nei processi. E infatti si parla anche di questo. Pensate quanto è avanzata la legge divina, no? Nel capitolo 23 dell'Esodo, al versetto 6, dice: non violare il diritto del povero nel suo processo. Al povero doveva essere garantito, come al ricco, un processo equo, e doveva essere tutelato. Non perché era povero doveva anche essere distrutto. Io non lo riesco a capire, tutto questo movimento che viene considerato contrario in qualche modo ai principi del cristianesimo e della scrittura, ma ci pensate che veramente, veramente, per i tempi in cui queste cose sono state scritte, davvero la legge divina era ben al di là di qualunque altro standard anche di diritto e legale del tempo antico? Quindi è povero colui che non ha i mezzi, non ha le amicizie influenti e deve essere tutelato anche nel processo. E la mancanza di mezzi non deve diventare però neanche una scusa o una ragione per richiedere o procurare dei privilegi di impunità, perché si può essere poveri e cattivi, si può essere brutti, sporchi e cattivi essendo poveri, si può essere anche poveri e orgogliosi. E la scrittura non ci offre neanche una visione della povertà romantica, come se i poveri, i discriminati, gli ultimi, quelli sono i buoni della società, verso i quali bisogna sempre piegarsi davanti alle loro richieste. Assolutamente no. La scrittura non è né di destra né di sinistra, ricordiamocelo, secondo le categorie moderne. La scrittura ci parla secondo la giustizia di Dio. E infatti c'è questo importantissimo versetto del capitolo 15, il versetto 15 del capitolo 19 del Levitico, che dice così: non commetterete iniquità nel giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero, né retribuirai speciale onore alla persona del potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Pensate alla bellezza e alla gloria della giustizia divina espressa in questo passo. Quindi quello che noi troviamo nella scrittura, nella legge in particolar modo, è sicuramente una povertà che è riferita ai mezzi, agli strumenti, alla posizione sociale, ma c'è anche un altro modo in cui l'Antico Testamento parla della povertà, ed è sicuramente un altro dei sensi in cui il termine povero, ani, è impiegato, ed è quello che ci interessa maggiormente. È quello di cui abbiamo letto, per esempio, nel Salmo 34, che ho letto all'inizio del nostro culto. Questo afflitto, qui viene tradotto afflitto, ma in realtà è la parola che viene tradotta anche povero. Questo povero ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. E questo, questo termine è riferito ed è un sinonimo che, se noi continuiamo a leggere il Salmo 34, perché afflitti, umili, giusti, sono le stesse persone qui descritte nel Salmo 34, lo ripongo alla vostra attenzione, magari lo potrete rileggere. E questo termine lo troviamo anche altrove nel libro dei Salmi, in particolar modo al versetto 17 del capitolo del Salmo 40: io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. E questa povertà non ha qui tanto a che fare con la mancanza di mezzi, ma con una condizione spirituale, una condizione intima del salmista Davide. Al Salmo 69, i versetti 32 e 33 dicono la stessa cosa. Le parole possono essere diverse, però in realtà il senso è lo stesso. Gli umili lo vedranno e gioiranno. Voi che cercate Dio, fatevi animo, poiché il Signore ascolta i bisognosi e non disprezza i suoi prigionieri. E tutti quanti noi conosciamo quel passo di Isaia al capitolo 61, che fu quello che Gesù citò quando si trovò a insegnare nella sinagoga di Nazareth. Il passo di Isaia è: lo spirito del Signore di Dio è su di me, poiché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, dice, viene tradotto qui. Infatti il termine è diverso ed è giusto che sia tradotto gli umili, ma nella versione che noi abbiamo nel Nuovo Testamento, così come è citata, il Nuovo Testamento vi ricordo che cita dalla 70, lì viene usato, e lo troviamo in Luca al capitolo 4, la parola umili diventa poveri. Il Signore mi ha unto per evangelizzare i poveri. Quindi questo ci fa comprendere che la povertà di cui parla il Signore Gesù in questa beatitudine, beati i poveri in spirito, che sono quelli ai quali è rivolto il Vangelo, che sono quelli ai quali che sono le persone che hanno la prima e la più importante e la più fondamentale delle beatitudini, sono si tratta di una dimensione spirituale. Questa povertà è qualcosa che ha a che fare con lo spirito dell'uomo, piuttosto che con la sua, con il suo portafoglio o con il suo stato patrimoniale, con il suo ISEE, no? O cose di questo genere. E se quindi vogliamo comprendere bene che cos'è questa povertà in spirito, dobbiamo dire che cosa non è, prima di tutto, la povertà in spirito. Non è una condizione quindi di parziale o totale mancanza di mezzi economici o di proprietà materiale, non è neanche una inclinazione o disposizione caratteriale come la mancanza di coraggio, la timidezza, la passività. Ci sono persone che per carattere o per circostanze si trovano a essere sempre timorose, paurose. Arriva una cosa inattesa e cominciano a tremare. Questi sono poveri di spirito, non sono poveri in spirito. Sono persone che diciamo hanno una eccessiva, spesse volte, consapevolezza di se stessi e si considerano così preziosi da temere che se il male si dovesse avvicinare alla loro vita, loro finirebbe tutto, e quindi hanno paura. No, questi sono poveri di spirito, non poveri in spirito. E nemmeno quando arrivai qui a Caltanissetta, ricordo che fui meravigliato dal fatto che c'era stato l'insegnamento che ho dovuto combattere, che i poveri in spirito erano persone che erano in una condizione di disabilità fisica o mentale, no? Magari persone che hanno gravi disabilità fisiche o mentali, quelli sono i poveri in spirito che il Signore necessariamente dovrà salvare o salverà. No, non è la povero in spirito nemmeno quella persona che ha una grave disabilità o un grave disturbo mentale e si sente sempre inadeguato, incapace davanti a qualunque situazione e tende a criminalizzarsi e non ha la forza morale di opporsi alle situazioni che potenzialmente sono critiche o li possono mettere in difficoltà. Non è povero in spirito quello che dice no, io non sono capace, io non ce la posso fare, io non ce la farò mai. Non è povero in spirito quella persona che dice io sono un verme di terra, oh, avessi le ali come una colomba me ne volerei via. So che è un'espressione biblica e che ci sono circostanze in cui anche i migliori uomini di Dio hanno pregato in questo modo, ma una persona che è sempre in questo stato, che ha paura della sua ombra, che non ha il coraggio morale di piantare i piedi e dire nel nome del Signore io combatterò questa battaglia, non è un povero in spirito, è un codardo. Queste sono tutte mancanze, sono tutti difetti, non sono assolutamente delle virtù. Chi scappa sempre davanti alla difficoltà non è una persona che è un povero in spirito, è un poveretto, è un meschino, come si dice da noi, è un miserabile. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice io rimarrò a Efeso fino a Pentecoste perché una larga porta per un lavoro efficace mi è qui aperta e perché ci sono molti nemici. La presenza dei nemici, della battaglia, della difficoltà, del problema, del pericolo, non era una ragione per Paolo per andarsene da Efeso, ma per rimanere a Efeso e per combattere la battaglia che Dio lo aveva chiamato a combattere. Quindi, che cosa non è la povertà di spirito e che cos'è quindi? Allora, prima di tutto dobbiamo capire che cos'è lo spirito umano. Ci sono molte teorie riguardo a questo, tricotomia, dicotomia, non entrerò in questa storia. Vi voglio però portare alla attenzione di un testo nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, che è Prima Corinzi capitolo 2, il versetto 11, che dice: infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Ovviamente quando qui si parla di povero in spirito si parla dello spirito con la S minuscola, cioè appunto di questo spirito umano. E cos'è lo spirito umano? È quella facoltà del nostro essere spirituale, della nostra anima, se volete, che ci permette di avere consapevolezza di noi stessi. Potremmo dire quello che in termini più moderni potrebbe essere definito un po' quello che costituisce l'immagine di sé. In inglese self-image, quello, il modo in cui ciascuno di noi vede o considera se stesso nella profondità, ciò che ciascuno di noi direbbe di sé se non fosse condizionato da sovrastrutture e da obblighi e fosse davvero onesto. Ci sono persone che a volte la vede questa sensazione, li sentite parlare e sanno dire le parole giuste, appaiono molto umili nelle loro parole, nelle loro preghiere: Signore, noi siamo incapaci, noi non ce la possiamo, oh, sei tu la nostra speranza. Però poi davanti alle realtà si comportano in modo completamente diverso. Hanno imparato le parole giuste, dicono le parole giuste, come i farisei del tempo di Gesù. Vi ricordate, ve l'ho detto, che l'essenza del sermone sul monte è: non siate come i farisei o gli ipocriti, e non fate come i pagani. Ci avete mai pensato perché Gesù non ha detto non fate come gli ipocriti? Perché gli ipocriti, quello che facevano era, no, spaccavano il capello in quattro. È difficile prendere in fallo un ipocrita, soprattutto un certo tipo di ipocrita, no? Ipocriti religiosi sanno mettere le cose a posto, quando pagano la decima guardano la propria busta paga e ti mettono nell'offerta esattamente il 10%, non spaccano il centesimo, non lasciano un centesimo, non un in più, ma neanche un in meno, perché è così che si deve fare. Cose di questo genere. Ma Gesù dice non siate come loro, perché il problema degli ipocriti non è tanto il fare, quanto l'essere. E perché gli ipocriti sanno parlare bene, sanno dire le cose giuste, ma il problema è che se fossero veramente sinceri, se lasciassero parlare il proprio spirito, parlerebbero come il fariseo che della parabola. Signore, io... Perché parlava così Gesù? Vedete, in quella parabola Gesù ci fa entrare dentro lo spirito del fariseo e dentro lo spirito del pubblicano. Quelle erano le parole che quell'uomo fariseo diceva tra sé e Dio. Ah, Signore, io ti ringrazio. Ah, io do la decima, io digiuno, io prego, io, mia moglie direbbe ego sum. Quante volte no? Io non sono come gli altri, io non sono neanche quel pubblicano laggiù. Il pubblicano invece nel suo spirito diceva: io sono un peccatore. Non lo diceva per ottenere una posizione. Non lo diceva per diventare un membro di chiesa, non lo diceva per compiacere il pastore, non lo diceva per farsi sentire dagli altri, lo diceva perché tale vedeva se stesso, tale si giudicava, tale egli era. Agli occhi di se stesso, un misero peccatore bisognoso della misericordia di Dio. Ecco che cos'è lo spirito, è questa immagine, no, ci permette di vedere, di conoscere le cose dell'uomo. Lo spirito dell'uomo ci permette di conoscere le cose dell'uomo, sono le cose che noi diciamo a noi stessi. E quando noi diciamo a noi stessi che noi siamo migliori di altri, quella non è la povertà di spirito. O in spirito, non è la povertà in spirito. Quindi, che cosa è la povertà di cui si parla qui? Non è neanche, cioè, sapete, nella Bibbia, in greco ci sono due parole diverse che descrivono la povertà. Un po' come il concetto di non avere nulla di extra, oppure non avere proprio nulla. Allora, io credo che, diciamo, qui tra di noi di poveri non ce ne siano, va bene? Però può darsi che ci siano persone, e magari lo siamo stati anche noi, persone che in verità sono state povere. Nel senso che avevamo il giusto per tirare a campare, no? Io ricordo di me che quando, e di mia moglie, che dopo il primo anno di matrimonio noi abbiamo preso tutta la nostra roba, l'abbiamo messa dentro una Fiat 1 e abbiamo fatto trasloco. Quello era tutto quello che avevamo, compreso mio figlio Giovanni, che all'epoca era dentro il grembo del secondo anno di matrimonio, quando abbiamo fatto il trasloco da Roma per venire in Sicilia. Cioè, quello era tutto quello che avevamo. E per anni, in verità, anche se noi, se ce l'avessero chiesto, non l'avremmo detto, ma eravamo poveri, in un certo senso dovevamo aspettare la fine del mese per poter prendere qualche soldo, perché erano finiti. E poi non avevamo la possibilità di fare nulla di extra, vacanze, andare a mangiare una pizza fuori, non se ne parlava, per anni è stato così. Eravamo non destituti completamente di qualunque bene, non eravamo mendicanti, ma eravamo, diciamo, non avevamo niente di extra. Vivevamo benissimo, eravamo felicissimi, siamo sempre stati felicissimi, però non eravamo ricchi, tra virgolette. Oggi non lo siamo nemmeno secondo i canoni occidentali, però possiamo permetterci qualche cosa in più. E in un certo senso c'è un senso della povertà che significa non avere niente di extra, ma c'è un senso, e questa è una parola, un modo di esprimersi riguardo alla povertà, ma la parola che Gesù utilizza quando qui si parla di poveri in spirito non è questa. È un'altra parola che riguarda e descrive i mendicanti, quelli che non hanno veramente niente, quelli che non hanno, che dipendono interamente dalla generosità altrui per poter mangiare e per poter vivere. E Gesù dice che sono beate queste persone, quelli che sono poveri in questo modo. In questo modo la povertà qui è la capacità di essere, in altri termini, nudo, malato, folle, sporco, incapace. Colui che vede e sente queste cose e che, come vedremo nella prossima beatitudine, è avvilito da questa situazione. E che allo stesso tempo sa di avere un debito così grande che non potrà mai pagare con Dio. Il povero in spirito è colui che sa che la sua unica speranza per non essere gettato nella prigione e non finire male è che il Padre gli perdoni i propri peccati. Infatti prega, come Gesù ci ha insegnato: Padre nostro, rimettici i nostri debiti. Non ho la possibilità di pagare, non ho la capacità di restituire quello che ti devo, sono povero, sono un mendicante. Si dice che una delle ultime parole che Lutero pronunciò prima di morire, poco prima di morire, è stata proprio questa: noi non siamo altro che dei mendicanti. Ah, questa parola non piaceva molto a un pastore che io ho conosciuto anni fa. No, non piaceva molto. No, no, non è questo il cristianesimo. Noi siamo ricchi. No, no, noi siamo mendicanti. In noi stessi dobbiamo mantenere per tutta la vita, per tutta la nostra vita, questo modo di vedere a noi stessi davanti a Dio. Non siamo altro che dei mendicanti. Dammi la giustizia superiore a quella dei farisei di cui io ho bisogno, Signore. Dammi la fede che io non ho. Dammi la speranza che io non possiedo. Dammi l'amore di cui ho bisogno. Questo è il credente, questo è il povero in spirito, è colui che dipende da Dio per avere tutta la grazia di cui ha bisogno. Non è un forte, non è un ricco, è un bisognoso. E la seconda domanda è a proposito di questa spiegazione, no? Di chi sono questi poveri in spirito, è: come posso divenire io un povero in spirito? In altri termini, quali indicazioni mi dà la parola di Dio perché io divenga un povero in spirito? Beh, La prima cosa è che devi vedere il vero te stesso, la vera te stessa. Perché, sapete, uno degli effetti del peccato è proprio quello che ci acceca. Il peccato ci inganna, ci acceca, ci fa vedere Dio e noi stessi dal lato sbagliato del cannocchiale. Avete mai preso un cannocchiale o un binocolo? Se voi lo guardate da un lato dove ci sono gli oculari, vedete le cose che piccole che diventano grandi, ma se le guardate dall'altro lato, le cose grandi diventano, le cose vicine si allontanano. E il peccato fa proprio questo effetto. Ci fa vedere Dio, ci fa guardare a Dio dal lato sbagliato del cannocchiale. Ce lo mostra come piccolo, irrilevante, distorto, e ci fa guardare a noi stessi invece illudendoci, ingigantendo magari le nostre, quelle che pensiamo che siano delle virtù, e illudendoci di essere quello che noi non siamo. Però è solamente quando vediamo Dio così com'è che noi possiamo avere l'autentica visione di noi stessi. Questo lo diceva Calvino e sta al fondamento di tutta la sua teologia, è che quando noi vediamo Dio nella sua realtà, come Egli è solo allora che noi vediamo chi siamo davvero noi stessi. A noi invece piace vincere facile. L'altro giorno mio figlio Luca era con me, stava facendo una cosa nel mio studio e mi sentiva fare delle ricerche su YouTube perché avevo scritto "Ti piace vincere facile?". Vi ricordate? Una decina di anni fa, 12 anni fa, c'era questa pubblicità "Ti piace vincere facile?". E c'erano delle situazioni in cui, per esempio, c'erano quattro persone che scendevano in campo a giocare a calcio, e da una parte, e dall'altra parte c'era una squadra composta da 200 persone che, insomma, li avrebbero travolti, o cose di questo genere, no? A noi piace vincere facile. A noi piace vincere facile perché quando ci vogliamo paragonare con qualcuno per vedere chi siamo noi stessi, prendiamo, che ne so, io non ho ammazzato nessuno, mica sono Totò Riina, mica sono questo, mica sono quell'altro, mica sono un ladro, eccetera. Ma sapete qual è il termine di paragone? Gesù lo dice nel Sermone sul Monte: siate perfetti come il vostro Padre nei cieli è perfetto. Noi ci dobbiamo paragonare con Dio. Quello è il termine di paragone. La giustizia di cui abbiamo bisogno per essere accolti è la giustizia perfetta. Con Dio, vedete, non si scherza. Dio è un essere onnipotente, onnisciente, onnipresente, sovrano, giusto, buono, fedele, amorevole, paziente, santo, verace. Questo è Dio. E chi sono io al cospetto di questo Dio onnipotente? Io non posso fare bianco uno dei miei capelli neri, intendo dire autenticamente bianco, non pitturato. Io non posso allungare la mia vita di un solo momento. Io non posso cambiare le circostanze. Io sono debole al confronto di questo Dio che sa tutto, che conosce nella profondità dei cuori. Io guardo alla gente e non ci capisco niente, e spesse volte guardo alle persone e dico: io a te non te capisco. E vorrei avere la capacità di Dio di penetrare, di leggere nei pensieri delle persone. Poi dico: no, è meglio così, va, è meglio così. Ma Dio è onnisciente. Lui conosce le persone, Lui conosce, investiga le reni e i cuori. Io sono ignorante, io sono limitato, io sono dipendente dall'ossigeno che sto respirando, dall'acqua che bevo, dal cibo che mangio, da questo tetto che mi copre, che se non ci fosse questa situazione io sarei bruciato. Io sono debole, sono dipendente, sono ingiusto, sono malvagio, davvero malvagio, capace di pensieri malvagi. Sapete come si descriveva l'Apostolo Paolo e come descriveva le persone, gli esseri umani, tutti quanti gli esseri umani? Quando scriveva a Tito diceva: noi eravamo come tutti gli altri, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Non l'amore, ma l'odio caratterizza il mio essere, non l'altruismo, non la generosità, non la mansuetudine, ma l'egoismo, la superbia, l'orgoglio. Questo sono io, questo sei tu, ti piaccia o no, sei così. È inutile che ti lamenti dei peccati altrui. Quando punti un dito nei confronti dei peccati altrui, sappi che le stesse cose sono in te, esattamente le stesse, e spesse volte peggiori. Ho conosciuto delle persone avarissime lamentarsi della mancanza di generosità degli altri. Ho conosciuto persone orgogliosissime lamentarsi della mancanza di umiltà negli altri, perché queste persone sanno che cos'è l'umiltà, la desiderano e non la possiedono, ma la cercano negli altri, non in se stesse. Sei così? Questo sei tu. Anche se il tuo papà, la tua mamma ti lodano. Ah, io per mia madre, sì, ogni tanto me ne dice qualcuna, ma io, ogni scaravaglietto a somma ci pare bello. Per i non siciliani ogni scarafaggio è la creatura più bella per chi l'ha generato. Non conta quello che dice tua mamma, tuo papà, ti vogliono bene. Neanche tua moglie o tuo marito, se ti vuole troppo bene da non essere capace di dirti in faccia quali sono i tuoi difetti. Non conta neanche quello che dicono i tuoi insegnanti: oh, quanto è bravo, oh, quanto è... Io mi ricordo la scuola media, quante lodi, ah, quanto è studioso. Non facevo niente, vivevo di rendita, ero semplicemente bravo a ingannare le persone. Mi ricordo, oggi sono in vena di confessioni, me lo permettete. Ricordo che una volta io avevo una tale buona reputazione presso i miei insegnanti alla scuola media che non pensavano che sarei stato mai capace di fare alcunché di malvagio. E una volta ho scritto una ingiuria a un mio compagno sul banco, e quando questo l'ha visto ha detto: ecco professoressa, guardi che cosa hanno scritto accanto al mio nome, mi prendono in giro. Allora la professoressa era arrabbiatissima e ha cominciato a dire: adesso voglio subito che esca fuori chi l'ha fatto. E nessuno diceva niente, me compreso. Io voglio che lo dica, altrimenti punisco tutta la classe. A un certo punto io crollo e mi metto a piangere davanti a tutti e dico: professoressa, sono stato io. No, non è vero, non puoi essere stato tu, no, tu non puoi essere, ti stai immolando per coprire a qualcun altro, ma ero stato io. Quando si dice fatta nomine vacurcati, noi siamo così, noi non siamo affatto buoni, nessuno di noi lo è. Nessuno di noi lo è. Noi siamo odiosi, odiantici, impazienti, empi e bugiardi. Questo siamo noi, questo sei tu. Questo è il modo in cui Gesù descrive il cuore dell'uomo. E ti devi vedere davanti a colui che è perfetto. Se vuoi veramente conoscere la povertà in spirito e vedere la tua bancarotta, devi prendere sul serio la legge di Dio. Spesse volte noi pensiamo che i comandamenti di Dio sono semplicemente qualcosa di altissimo, di bellissimo, uno standard di perfezione. No, quella è la legge con la quale saremo, il metro con cui tutti gli uomini saranno misurati. E la sintesi perfetta che fa il nostro Signore Gesù Cristo della legge è: ama il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, e ama il tuo prossimo come te stesso. E se c'è qualcuno di noi che lo fa, si alzi questa mattina. E se non hai il coraggio di alzarti, ricordati che questo sarà il metro dinanzi al quale sarai giudicato, giudicata. E nel giorno in cui ti presenterai davanti a Dio, non si scherza, non si scherza. Hai bisogno di una giustizia che non è la tua, che ti copra, altrimenti rimarrà soltanto la tua mancanza davanti a Dio, la tua mancanza di conformità davanti alla legge di Dio, che è il peccato. Non mi hai amato con tutto il cuore, la mente, l'anima e la forza. Non hai amato il tuo prossimo come te stesso. Non puoi entrare nel regno di Dio. Questo Dio ti conosce, ti vede quando sei solo, sola nella tua camera. Sa quello che hai scritto nel tuo telefonino e che poi hai cancellato per timore che qualcuno lo potesse leggere. Quei siti internet che hai visitato per poi cancellare la cronologia affinché non si sapesse. Dio sa tutto di te. Le parole che hai pronunciato nel segreto è come se le avessi scritte in un libro che un giorno sarà letto. Con Dio non si scherza. Un Dio che richiede perfetta ubbidienza sarà il tuo giudice. Vuoi diventare povero in spirito? Ascolta la legge di Dio e prendila sul serio. Prendi sul serio questo Dio e saprai una cosa sola: che hai bisogno di nascere di nuovo, che devi ricominciare da capo, che devi morire a te stesso, perché se il chicco di frumento caduto a terra non muore, rimane solo. Devi nascere di nuovo, devi prendere la tua croce, devi seguire Cristo, devi farlo per tutta la vita. Non dovrai mai rinnegarlo, dovrai vincere con tutti i tuoi nemici, dovrai superare tutte le tue prove. Insomma, devi dipendere esclusivamente dalla grazia e dalla potenza di Dio dal principio alla fine della tua vita, perché queste cose nessuno di noi riuscirà a farle. Devi nascere di nuovo. Io ho finito, però vi voglio dare due o tre esempi e ho concluso davvero. Le illustrazioni. La Bibbia ci mostra chi sono i poveri in spirito. Per esempio, nel libro di Giobbe si parla di questi amici di Giobbe che parlano di Dio e cercano di consolare Giobbe, mostrano dei grandi desideri. Poi che cosa dicono tutte e tre? Essenzialmente la stessa cosa. Giobbe, tu i guai che stai passando li stai passando perché devi aver fatto qualche cosa. Perché chi è giusto, chi è buono, chi è, no, non può avere i guai che stai passando tu, troppi guai. Oh, posso capire, che so, un mal di testa, un mal di pancia, posso capire che insomma che hai qualche perdita economica, ma qui sei in completa bancarotta, cioè, tutti i tuoi figli morti, tutti i soldi andati via, la salute pure. Insomma, Dio devi averlo offeso davvero, perché non è possibile che il giusto soffra così. Il loro ragionamento era proprio questo: noi stiamo bene, siamo meglio di te. Non erano poveri in spirito. Il fariseo della parabola non era povero in spirito. A chi somigli nelle tue preghiere, nel tuo intimo, quando pensi alle altre persone? Come ti senti? Somigli più al fariseo o più al pubblicano? C'è una chiesa nel libro dell'Apocalisse, capitolo 3, l'ultima delle sette chiese alle quali Gesù manda una lettera, che diceva di sé: io sono ricco, io mi sono arricchito, io non ho bisogno di nulla. E non sapeva che era povero, miserabile, cieco e nudo. Cosa dici a te stesso? Un'altra chiesa era la chiesa di Smirne, della quale il Signore dice: io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, tuttavia sei ricco. Ho voluto leggere la storia dei due figli, del figlio prodigo. C'è stato un tempo in cui quel giovanotto era ricco e toccava le sue tasche e sentiva piene di oro e di banconote. Sono ricco, ho i beni di mio padre. E sapete com'è andata la storia? Ha perso tutto. E quando è diventato povero, allora Dio si è compiaciuto di mostrargli la sua miseria e la sua povertà. E quando torna alla casa del padre, pensa di aver perso perfino il diritto di figliolanza. Ma tienimi come uno dei tuoi schiavi. Basta che io possa stare, almeno avere qualcosa da mangiare. È tornato a casa, è andato via come un figlio ed è tornato come un mendicante. Questo è essere poveri in spirito. E a questi poveri in spirito Gesù promette la più grande ricchezza, il regno dei cieli. Seguite la vita di Pietro, è una sinusoide, sapete, no? Viene chiamato, fa la sua confessione davanti a Gesù: oh, diparti da me che sono un uomo peccatore. Poi dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E poi lo vediamo cominciare a scendere di nuovo: oh, tolga ciò il Dio, e non sapeva quello che diceva. E poi: oh Signore, altri ti potranno rinnegare, ma io no. E scende ancora. E poi nel Getsemani, quando Gesù gli chiede di pregare per lui e lui si addormenta, scende ancora, e scende ancora, e scende ancora, fino a quando lo rinnega per tre volte imprecando: non so chi sia. E poi ricomincia a risalire quando Gesù lo guarda ed egli piange amaramente. E quando Gesù risuscita, egli è il primo a correre. E quando Gesù lo incontra al mare e lo chiama e lo ristabilisce e lo rimette al posto di dignità di discepolo, allora Pietro risale. Ecco, forse ci può essere qualcuno tra di voi che ha perso questa umiltà, questo senso di dipendenza da Dio, qualcuno che ha rinnegato il Signore, qualcuno che sta camminando in vie pericolose di peccato. O possa questa mattina tu volgere lo sguardo a Cristo e vederlo negli occhi è uno sguardo di Gesù. Scioglierà il tuo cuore e creerà quella povertà, quel senso di dipendenza di cui hai bisogno. Se la povertà in spirito è la porta d'ingresso al regno di Dio, allora c'è un solo modo in cui possiamo essere salvati, per sola grazia. C'è un solo modo in cui possiamo ottenere la giustizia di cui abbiamo bisogno, mediante la fede in virtù dell'opera di Cristo. C'è un solo modo in cui possiamo ottenere il perdono, mediante il pagamento del prezzo del nostro riscatto, è il sangue di Cristo. C'è un solo modo in cui possiamo essere santificati, mediante l'opera dello Spirito Santo. E c'è un solo modo in cui possiamo perseverare fino alla fine e avere tutti i doni accessori per poter giungere alla pienezza della nostra salvezza, ed è mediante l'opera continua di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo che ci mantengono attaccati, uniti a Lui. E questo è per tutti coloro che credono in Cristo. Quindi questa mattina non ha importanza quanti anni hai, piccoli, grandi, non ha importanza cosa hai fatto, dove sei stato o dove sei stata fino a questo momento. Io ti invito, vieni a Cristo. Se non l'hai mai fatto, non l'hai mai detto, diglielo adesso. Signore Gesù, io desidero che tu venga in me. Devo nascere di nuovo. Voglio nascere di nuovo. Voglio essere un povero, una povera in spirito. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti preghiamo che tu possa farci conoscere questa beatitudine. Ti prego per coloro che ritengono di essere ricchi e forti e bravi e capaci, affinché tu li possa umiliare. Ti prego per coloro che non hanno mai chinato il proprio capo davanti a te, o che si sono sviati dalla tua strada, dalla tua via, e si sono incamminati in vie di perdizione che li porteranno alla rovina, o Signore, se non tornano a te. Ti prego che lo stesso miracolo che è accaduto nel figlio prodigo, nel figlio spendaccione, nel figlio ribelle, possa accadere nei nostri figli e nei nostri giovani che abbandonano la tua via. Oh, fa che rientrino in se stessi e che riconoscano, Signore, che nella casa del Padre c'è del pane, c'è abbondanza, c'è ricchezza, c'è vita, c'è grazia, c'è gioia, c'è festa. E ti prego, Signore, per ciascuno di noi, affinché possiamo mantenere e accrescere questo senso di dipendenza da Dio. Perdonaci, Signore, per tutte le volte che abbiamo cercato di fare da soli, perché Tu e soltanto Tu sei colui che ci può introdurre nel regno di Dio, ci può mantenere nel regno di Dio e ci può accogliere nel giorno del giudizio, nel regno di Dio. Ti chiediamo queste cose per Cristo nostro Signore.